in questa specie di appendice di altre indicazioni che il Signore dà, e mi ha colpito nei versetti dal 23 al 25 il fatto che appunto c'è una cosa da non fare e una cosa da fare. E nella differenza, ho trovato due differenze tra quello che caratterizza il non fare di dei e cercare l'altare. Una è il fatto che gli dei vengono fatti per noi, mentre l'altare va fatto per lui. Questo mi ha colpito perché a volte anche nelle cose di Dio rischiamo di fare per noi, per gratificazione magari. E poi l'altra cosa che mi ha colpito molto, e che non avevo mai notato, è il tema del materiale, perché questi dei sarebbero fatti di materiale prezioso, mentre la prima scelta di Dio è la terra, poi come seconda scelta la pietra, ma con qualche indicazione rispetto. Questa cosa mi ha colpito anche per insomma, le cose che si leggono nel Vangelo, del fatto che appunto costruire la pietra sarebbe quasi meglio, invece qua viene detta la terra. Questa cosa mi ha colpito e la cosa che mi è venuta in mente è il fatto che quando Dio crea l'uomo, in Genesi 2 lo crea dalla terra, e così. E quindi insomma, questo altare di terra mi ha.
Su questa parte, il versetto che dice che, in cui Dio dice agli israeliti: voi stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo, facendo riferimento a quanto precede, cioè le manifestazioni o i segni che sono stati visibili, e quindi è chiaro che Dio pone a dimostrazione, cioè di questo, il fatto che quindi avete visto, sapete, conoscete che io sono in cielo e non sono della terra, per cui tutto quello che voi costruirete o farete qui sulla terra è per forza un idolo, non è Dio, Dio è un'altra cosa. E quindi questa qui è un'altra, come dire, motivazione che Dio ci mette davanti affinché non ci facciamo degli idoli. In altre parti della scrittura viene posta a dimostrazione del fatto che questi dei idoli d'oro e d'argento non sono Dio, è la loro inettitudine, il fatto che hanno le mani ma non palpano, hanno piedi, non camminano, hanno occhi, non vedono. E quindi non essere, come dire, non combinano niente. Qui la differenza è che anche oggi è sottolineato e c'era anche nel capitolo precedente: non avvicinate le falde del monte perché eccetera. E sì, è rimasto il Dio lontano, è rimasto come un problema aperto. Mi viene proprio impossibile non pensare al Vangelo domenicale, ai Vangeli domenicali di questo periodo, prima di tutto quello di domenica scorsa. Dio è lontano, viene nella vita tramite una normativa, tramite una serie di regole che lo rende quasi in un certo senso avvicinabile e comprensibile. E noi ci vediamo un limite in questo. Il richiamo di Gesù del Vangelo di domenica scorsa è stato: guai a chi tocca, però, quell'insieme di regole. Guai a chi tocca le norme che cominciano adesso, qua, nel capitolo 20. E Dio poi si fa vicino proprio in lui, proprio in Gesù. Ma questo non toglie che queste
questo insieme di normative che quasi lo dettaglia, che ci rende umani, senza di quello poi non siamo.
Fa impressione la difficoltà di comunicazione alla fine, o comunque di accoglienza, di ascolto. Non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Frase molto forte. Non credo che sia solo per i lampi e i tuoni, ecco, che vedono il suono del corno e il monte fumante. C'è una delega molto forte verso Mosè. Capisco se appunto è un rimedio, insomma, che Dio fa, ma in ogni caso il rapporto diretto sarebbe molto più bello. E poi mi colpiva il versetto 24, c'è cioè quel particolare dove dice: in ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Quindi l'altare, la possibilità di offrire, ecco, sacrifici, dà al popolo la possibilità appunto, di una comunicazione, di un'offerta, un alzare lo sguardo, un rivolgersi a Dio, ma alla fine è sempre Lui comunque che poi appunto viene, verrò a te e ti benedirò. Quindi l'incontro con la benedizione, la presenza, qui sembra molto più semplice, più controllabile in un certo senso da parte del popolo.
Mi pare che la prima parte del brano di oggi insista sull'aspetto visivo del rapporto con Dio che parla. Notiamo la traduzione del versetto 18: tutto il popolo percepiva, che è una buona traduzione per cercare di risolvere quanto a livello letterale si legge, e cioè che in realtà il popolo vedeva, però vedere i tuoni no, i tuoni si sentono, i lampi d'accordo. Il suono del corno si sente e il monte fumante si vede. Quindi la traduzione italiana cerca di ricapitolare nella percezione quello che il popolo sta sperimentando alle pendici del monte Sinai quando Dio parla con Mosè, ma si tratta fondamentalmente dello sguardo, del vedere. Il popolo vide, fu preso da tremore. E anche al versetto 22: voi stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo, cioè i segni della comunicazione sono quelli che permettono di vedere Dio che parla e quindi di entrare in un rapporto di ascolto con lui che il popolo domanda che non sia un ascolto assoluto, perché il popolo capisce che si può morire nel contatto con Dio che parla, e perciò chiede un mediatore, domanda l'aiuto di Mosè. Questa è forse la prima volta, tutto sommato, se ripercorriamo rapidamente il tragitto fatto fin qui nel libro dell'Esodo, in cui il popolo esprime di avere finalmente creduto nella testimonianza personale di Mosè e di abbandonarsi in qualche modo alla sua guida, alla sua mediazione. Il popolo stesso che chiede a Mosè di fare lui il mediatore della parola che viene dal cielo, ma questa parola è accompagnata da quei segni che spaventano. In fondo, già al roveto ardente, c'era qualche cosa di questa visione dei giorni ultimi qui che stiamo vedendo, cioè il roveto che arde e che non si consuma, la paura stessa di Mosè, che però è spinto anche dalla curiosità di vedere e di cercare di capire quello che sta succedendo in quel luogo. Il secondo aspetto che a me oggi ha impressionato è legato al fatto che dopo tanta insistenza che abbiamo visto nei testi precedenti sul Monte Sinai e sull'unicità di quell'evento, un po' forse all'improvviso, al versetto 24, si parla di ogni luogo, cioè quando si danno le istruzioni sull'altare di terra, versetto 24, su quello di pietra, versetto 25, e sul modo di accesso all'altare, versetto 26, si dice che tutto questo può succedere in ogni luogo. E questo certamente fa pensare che, del resto è evidente, il testo è stato letto e riletto e ricontestualizzato al momento della residenza del popolo nella terra promessa, e quindi non è ambientato solo nel cammino nel deserto, ma anche nella fase residenziale, ma soprattutto fa capire che finché non ci sarà il luogo, cioè il Tempio di Gerusalemme, ci sarà la possibilità di una molteplicità di luoghi dove incontrare Dio e dove fare i sacrifici, perché il tema dell'altare che oggi viene introdotto da un lato per insistere sulla necessità di non fare idoli d'argento e di oro, e invece compiere azioni sacre, che sono quelle indicate con i termini olocausti e sacrifici di comunione. E dall'altro lato si vuole dire che è Dio che viene all'altare, perché in ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Quindi il luogo del culto è il luogo della visita di Dio, è il luogo della sua presenza. Il nome ricordato, sappiamo, sarà ricordato solo una volta all'anno nel Santo dei Santi, nel Tempio di Gerusalemme. In realtà è un luogo molteplice, perché qui è ogni luogo dove gli ebrei costruiranno un altare e lui si renderà presente. Concludo con una nota della esegesi rabbinica sul versetto 26, che vi sarete accorti è particolarmente così strano. A prima vista: non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua nudità. E i rabbini naturalmente danno un'importanza grandissima a questa norma, perché dunque, materialmente potrebbe succedere che il sacerdote con i paramenti, quando sale i gradini, scopra la propria nudità. In realtà è previsto che non la scopra, perché ci sono gli indumenti intimi che sono codificati nei testi successivi, ma la cosa importante è che la nudità non è esposta a degli spettatori, a degli esseri umani, ma è esposta ai gradini o all'altare stesso. Cioè, i gradini per accedere e l'altare stesso sono quasi personalizzati, sarebbero offesi dall'azione maldestra, poco attenta o non rispettosa del sacerdote che accede a fare il sacrificio senza tenere conto della santità del luogo. Dunque, ogni luogo è santo perché il Signore lo visita e in ogni luogo dà la sua benedizione, io vi benedirò, e ogni luogo è il luogo della celebrazione del nome, cioè della presenza del Signore, e da parte di tutti è esigita una grande attenzione per non violare la santità del luogo. Del resto, l'esperienza stessa di Mosè sul monte è un'esperienza ambivalente, perché oggi troviamo nel versetto 21 quella famosissima affermazione: Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. Perché oscura? Infatti i rabbini dicono: perché quando c'è troppa luce tu sei come abbagliato, accecato, disorientato, un po' come San Paolo sulla via di Damasco, sei ribaltato a terra, o come i discepoli al momento della trasfigurazione, se c'è troppa luce tramortiscono, come le guardie al sepolcro, se c'è troppa luce l'evento della risurrezione cadono come morte. Quindi c'è qualche cosa che dice la potenza eccedente di Dio rispetto alle capacità umane, ma c'è anche l'idea che il mistero di Dio non sia solo di luce, ma vi sia qualche cosa che dice l'oscurità, cioè la prova, la fatica, il dubbio, forse anche il travaglio della fede. Mi farà sorridere il fatto che, secondo i rabbini, nei testi precedenti che illustravano il passaggio dell'Esodo, in realtà gli ebrei dovevano buttarsi nell'acqua, cioè Mosè stendeva la mano col bastone e divideva il mare, ma non era una cosa immediata, quindi ogni ebreo che era sulla riva in realtà vedeva l'acqua scorrere. C'era di fianco a lui Mosè che stendeva il braccio, e appena l'ebreo metteva il primo piede in mezzo all'acqua, l'acqua si prosciugava, ma questo significava che per ognuno quel primo passo era come entrare nella nube oscura. E questo è il mistero della fede, cioè il mistero della fede è una illuminazione, ma è anche a un certo punto un cedimento, un lasciarsi andare, un abbandonarsi. Credere significa anche a un certo punto abbandonarsi a quello che il Signore ha disposto bene per noi.